Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Molto molto contenta per l'oro conquistato da Federica Brignone nel Super G. Anche perché, insomma, questa settimana, diciamo che Considera l'armadillo è particolarmente al femminile. Abbiamo preso spunto dal fatto che ieri fosse la giornata mondiale delle donne nella scienza, che oggi è il Darwin Day. Tanti auguri Charles Darwin, grazie per essere esistito. E a questo proposito fatemi dire che sia il Museo di Storia Naturale di Milano, che il Planetario, che l'Acquario Civico in queste giornate stanno proponendo una serie di iniziative proprio legate al Darwin Days. E che ieri vi avevo parlato dell'iniziativa speciale di questa sera al Museo di Storia Naturale, legata alla mostra che vi raccomando assolutamente di andare a vedere, Il veleno dopo lo sparo, il piombo nella caccia avvelena gli uccelli, l'ambiente e l'uomo, al Museo di Storia Naturale di Corso Venezia 55, ripeto, a Milano. Beh, questa sera alle 21, ve lo raccontavo ieri, c'è uno spettacolo di Gianfelice Facchetti e dei Slide Pistons alle 21, si chiama Strapiombo, è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Scioccamente ieri dicevo dovete prenotarvi, no, non vi dovete prenotare, andate e sperate di trovare ancora posto, ecco, mettiamola così. Un ultimo annuncio e poi do la voce alle nostre ospite. Domani alle 18 alla Sala del Camino di Palazzo Martinengo delle Palle in via San Martino della Battaglia 18 a Brescia c'è la presentazione del volume Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia 2017-2024. Si tratta del 35esimo volume della collana di monografie di natura bresciana edite proprio dal museo. Domani alle 18. Ma eccomi, eccomi a dare invece il benvenuto alle nostre ospiti di oggi. Oggi ce ne andiamo in giro per l'Europa, diciamo così. Allora do il benvenuto a Maya Pastres del Konrad Lorenz Institute of Ethology di Vienna. Buongiorno Maya.
Buongiorno a tutti e a tutte.
E buongiorno a Letizia Campione della stazione biologica di Doñana del CIS a Siviglia in Spagna. Ho detto qualcosa di sbagliato, correggetemi vi prego.
Buongiorno Cecilia, buongiorno a tutti.
Ok, allora iniziamo subito da Letizia Campioni, ricercatrice. Di che cosa ti occupi, Letizia, nello specifico? Qual è l'oggetto delle tue ricerche?
Sì, io diciamo mi occupo, sono un'ornitologa e in particolare mi occupo di uccelli marini. E esattamente, diciamo, il mio percorso mi ha portato a studiare l'ecologia, il comportamento degli uccelli marini e negli ultimi anni come ho cercato di utilizzare queste informazioni per aiutare la conservazione di alcune di queste specie.
Esatto, beh, giusto. Invece, Maya Pastres, tu di che cosa ti occupi?
Sono un po' una neofita in questo ambiente che ho cominciato a intraprendere con il mio percorso di lauree triennali e magistrali. Attualmente appunto sto facendo questa collaborazione col Conrad Lorenz in cui ci occupiamo di un argomento un po' particolare, ovvero il sonno negli uccelli migratori, che è focalizzato su due specie nello specifico, quindi la sterpazzola e il beccafico.
Caspitella, adesso cercheremo di entrare un po' negli specifici. Allora, torno da Letizia. Letizia, sì. Uccelli marini, qual è la più grande minaccia che attualmente subiscono, diciamo così, questi animali?
Apri una porta
spalancata, mi rendo conto.
Perché sfortunatamente gli uccelli marini sono il gruppo all'interno degli uccelli attualmente più minacciato. E, ovviamente i maggiori pericoli vengono dall'interazione con le attività umane a mare, e in particolare sicuramente con le flotte di pesca, quindi le interazioni con le barche di pesca che causano un fenomeno che in inglese è conosciuto come bycatch, ossia la morte accidentale durante le attività di ritiro delle reti, posizionamento degli ami, in cui gli uccelli vengono attratti dalle esche oppure rimangono agganciati alle reti e quindi muoiono praticamente affogati.
Certo, quindi
questa è la principale
minaccia.
Però ecco, ce ne sono anche delle altre, insomma, anche l'inquinamento, la riduzione, l'inquinamento chimico o anche di plastiche, la riduzione, il peggioramento degli ambienti tipici di queste specie, soprattutto nei luoghi dove nidificano, è un problema molto importante, perché noi uomini, diciamo, abbiamo iniziato a portare con noi volontariamente e involontariamente alcune specie aliene, come ecco, ratti, gatti, cani, e ovviamente gli uccelli marini nidificano a terra e quindi sono facilmente preda sia i pulli, diciamo i pulcini, sia gli adulti o anche le uova.
Maya Pastres, invece la questione del sonno degli uccelli migratori è assolutamente affascinantissima, perché uno si domanda: ma come diavolo fanno questi animali che volano ininterrottamente per migliaia di chilometri a riposarsi? Dormono volando?
Allora, è un argomento difficile da studiare. Quello che noi abbiamo potuto fare è stato focalizzarci appunto su queste due specie in un'isola del Mediterraneo, che è l'isola di Ponza, dove lavora Massimiliano Cardinale con la sua stazione di inanellamento, e lì abbiamo l'opportunità, ormai è un rapporto che insomma va avanti da parecchi anni, di avere delle stanze dove poter studiare gli animali. Quindi animali che sono in buone condizioni chiaramente vengono scelti e vengono studiati per una notte. Si considera che insomma questi uccellini, che pesano tra i 15 e i 18 grammi, partono da sotto il deserto del Sahara fino a raggiungere l'Italia, ma anche il nord Europa. E hanno questi punti di sosta, punti di stopover vengono chiamati, che sono appunto le isole del Mediterraneo principalmente, dove si fermano e generalmente riposano. Quello che abbiamo potuto analizzare è che hanno prevalentemente due posizioni in cui dormono, o ripiegando la testa tra le penne posteriori, oppure in posizione, diciamo, con la testa rivolta in avanti. Quando ripiegano la testa, questo gli permette di recuperare l'energia molto più efficacemente, tuttavia compromettono la reazione antipredatoria. Quindi queste due specie, il confronto che abbiamo potuto fare è che hanno delle strategie diverse durante la migrazione di dormire e di adattarsi per la migrazione e anche per salvarsi da eventuali pericoli.
Letizia Campioni, andiamo nel concreto del tuo lavoro. Raccontaci di qualche risultato della tua ricerca, nel concreto, se hai qualche esempio. Ecco.
Sì, certamente. E, guarda, oggi avevo pensato di raccontarvi un po', bueno, io da ormai 5-6 anni mi occupo di una specie fortemente minacciata, il petrello delle Bermuda, che avete anche avete ascoltato parlare di lui anche da Rosario Balestrieri.
Certo.
E, diciamo, una delle cose, delle domande più interessanti e più curiose è stata quello di capire come questi animali trascorrono il loro tempo durante quando sono in mare, nei loro viaggi di alimentazione.
Sì.
Il petrello è un, diciamo, appartiene a un gruppo di uccelli marini molto pelagici, questo vuol dire che trascorrono, vivono nel mare, in alto mare, negli oceani, quindi vengono a terra solo per nidificare e percorrono delle distanze, diciamo, sorprendenti, alle dimensioni di un piccione, però è capace di, ecco, di fare un viaggio di alimentazione di 15 giorni a 1000 chilometri di distanza, percorrendone 10.000 e utilizzando, diciamo, un tipo di volo che viene chiamato volo dinamico, che permette di risparmiare energia e rubare invece energia al vento, o comunque alla differenza della velocità del vento che c'è sulla superficie del mare.
Cioè, in qualche modo, cioè, mi stai dicendo che il petrello delle Bermuda praticamente è abilissimo nello sfruttare le correnti? No, non è solo questo.
È abilissimo nel selezionare i venti in diverse direzioni per aumentare la sua velocità di volo. E di fatto lui, come altre specie, quali gli albatro o le nostre berte del Mediterraneo, battono pochissimo le ali. Quindi diciamo, risparmiano energeticamente, non hanno un tipo di volo energeticamente economico rispetto ad esempio, non so, a un gabbiano, che invece sappiamo, insomma, lo vediamo che nel suo volo batte le ali con molta frequenza. E effettivamente, con degli strumentini che abbiamo posizionato su questi animali, abbiamo potuto determinare che tipi di comportamenti avevano durante questi viaggi, quindi il tempo che potevano trascorrere in volo, che tipo di volo realizzavano, quanto tempo passavano sulla superficie dell'acqua, e abbiamo visto che effettivamente l'80% del tempo nei loro viaggi è trascorso volando. E in più ci sono altre questioni, non so se vuoi che mi addentri, molto interessanti, che riguardano la loro dieta, perché volevamo capire.
Sì, allora fermati un attimo e teniamo a mente la questione della dieta, perché io voglio tornare da Maya Pastres, visto che si occupa del sonno degli uccelli migratori. Insomma, il petrello è interessante anche lui.
Sarebbe sicuramente molto interessante, ci sono probabilmente più difficoltà nel poterlo studiare, ci sono dei dispositivi che però sono molto molto costosi, che permetterebbero anche l'analisi e lo studio del sonno durante il volo, quindi figuriamoci, verrebbero fuori dei bellissimi lavori.
Sì.
Purtroppo appunto le disponibilità ci portano a dover fare delle scelte anche per quanto riguarda proprio le specie. Nell'isola ne arrivano tantissime, ma noi abbiamo dei criteri con le quali possiamo selezionare. Devono arrivare in grasse quantità, devono stare in buone condizioni, quindi ci focalizziamo su quelle specie che sappiamo possiamo studiare,
chiaramente
metterle a rischio.
Ci mancherebbe altro, perché sarebbe il contrario del senso delle
di
nostre ricerche.
Vogliamo.
Esattamente, esatto. Però sempre tornando alla questione del sonno dei migratori, ci dicevi quindi che il modo di dormire, se piegando la testa o tenendola, insomma, dritta davanti a sé, sono due metodi che possono condizionare profondamente anche non solo il sonno, ma insomma la qualità del viaggio di questi uccelli.
Esatto, allora quello che noi abbiamo trovato è, analizzando queste due specie, Beccafica e Sterpazzola, è che attuano la stessa migrazione, praticamente hanno la rotta molto simile, il periodo migratorio pure, però prediligono una strategia diversa. Il beccafico tende a mangiare tantissimo da dove parte e poi tende a fare quasi tutto un dritto fino a destinazione. La sterpazzola invece mangiucchia un po' ogni volta che si ferma. Questo permette quindi alla sterpazzola di avere sempre delle riserve energetiche sufficienti per permettersi di dormire sempre con la posizione, sempre, spesso con la testa rivolta in avanti, mentre il beccafico va un po' a penalizzare, diciamo, il comportamento antipredatorio perché deve recuperare energie più velocemente. Quindi questo è un po' quello che abbiamo visto da queste due specie. Quello che vogliamo provare a fare anche in una condizione di cambiamento climatico, che insomma è quella in cui ci ritroviamo, è provare a modificare le temperature mentre dormono per capire se queste possono influenzare ulteriormente, diciamo, il loro metabolismo, come dormono e quindi la ripresa energetica.
Ma allora, due domande, ma insomma, questo sonno non avviene mentre volano?
No, quando si posano.
Ok, no, perché per un attimo ho temuto. E poi preparati, perché ho una domanda da alcuni milioni di dollari che non ho. ma sogneranno gli uccelli? Vabbè, ce lo dici tra un attimo, perché io torno da Letizia Campione, perché siamo rimasti lì con la questione della dieta, che mi sembra interessante a proposito del petrello delle Bermuda.
Sì, recentemente abbiamo studiato, diciamo, la dieta di questa specie attraverso l'analisi del DNA dei suoi rigurgiti.
Sì.
E identificando una grande specializzazione per delle prede che sono pesci e calamari che vivono nelle profondità marine. Quando dico profondità mi riferisco dai meno 200 ai meno 1000 metri, quindi la questione era come un uccello delle dimensioni di un piccione possa arrivare a catturare prede che vivono in zone così profonde dell'oceano. E attraverso questi strumentini, quindi anche dei profondimetri, abbiamo confermato che non ha una grande, diciamo, più che abilità, non ricorre alla diciamo, una cattura delle prede sott'acqua, quindi non si immerge pochissimo nei primi 15 centimetri della superficie dell'acqua, e quindi le prede devono venire in superficie per essere catturate. Di fatto la maggior parte degli organismi che mesopelagici, questo è il termine scientifico, effettuano giornalmente una migrazione verticale nella colonna dell'acqua, quindi durante la notte vengono in superficie per alimentarsi e durante il giorno scendono in profondità, e quindi abbiamo potuto confermare che durante la notte i petrelli sono molto attivi, volano molto di più che durante il giorno. E questo probabilmente dovuto al fatto che la loro attività di alimentazione sia maggiormente concentrata nelle ore notturne, quando questi organismi delle profondità
salgono in superficie.
Insomma,
il Maometto e la montagna, insomma, quelle cose lì, no? Se ne approfitta.
Sì, esattamente. In qualche modo hanno dovuto raggiungere l'obiettivo.
Organizzarsi, come si dice.
Organizzarsi.
Maya Pastres, so che la mia domanda di prima può sembrare una butade, ma in realtà immagino che occupandosi di sonno, il sogno sia qualcosa che forse rientrerà nei prossimi studi, o è una follia?
No, sarebbe estremamente interessante. Quello che posso dire è che ho letto degli studi in cui praticamente sono riusciti a capire che durante il sonno gli uccelli in un qualche modo hanno la parte di cervello che riguarda il canto che rimane attiva, quindi probabilmente registra tutte le informazioni, tutti i canti che ha sentito durante il giorno, e probabilmente li ricorda in un qualche modo, e questo questo si è visto anche perché andando a sono studi vecchi, deprivare del sonno gli uccelli canori, questi non riuscivano a cantare in modo efficace come i loro genitori o come i loro conspecifici. Quindi sicuramente ci potrebbe essere qualcosa di curioso da scoprire per quanto riguarda il sogno. Sì. E poi insomma molto difficile capire come di preciso.
Decisamente. Stiamo insomma ci avviamo un po' verso la conclusione della nostra puntata, però visto che ieri era appunto la giornata delle donne nella scienza, vorrei chiedere anche a voi insomma quale tipo di insomma difficoltà o particolarità nel vostro lavoro avete riscontrate o state riscontrando, considerando anche che in qualche modo i vostri riferimenti sono anche dei luoghi non italiani, perché per Letizia parliamo di Spagna, per Maya parliamo di Austria. Ecco, allora intanto Letizia Campione, prima ancora di rispondere a questa domanda, qual è il progetto a cui stai lavorando per il futuro?
Sì, attualmente diciamo è capitata una occasione che mi permetterà un po' di espandere quelli che sono i miei interessi, e quindi a parte occuparmi di uccelli marini, da marzo inizierò anche a collaborare in un progetto con il Ministero della Transizione Ecologica spagnolo, che sta da anni monitorando le spiagge della penisola e anche dei vari arcipelaghi per determinare aree che sono idonee alla nidificazione delle tortughe marine, in particolare della caretta caretta.
Sì.
Si sta osservando un aumento della frequenza di queste nidificazioni e si vuole cercare di identificare le aree più importanti, le zone da proteggere, quelle da monitorare, perché questo fenomeno ovviamente legato al cambio climatico potrebbe portare ecco, la Spagna, così come sta accadendo anche con l'Italia, a diventare una nuova area di nidificazione di questa specie. Quindi aggiungerò un altro gruppo al gruppo dei marini.
Certo, certamente. Intanto scusate, ma arriva da Francoforte un messaggio di che dice: visto ieri sera stormo di oche in volo verso nord, non è un po' presto per la migrazione? Boh, sono assolutamente ignorante in proposito, però bello da vedere e sentire, mi ha mandato anche una foto, stormo con tantissimi qua. È troppo presto per le oche per migrare verso nord? Stiamo parlando di Francoforte, quindi Germania, magari. Non lo so chi è più pronto, se è Maya che sta in Austria.
Allora, io posso dirvi, ho fatto a inizio gennaio i censimenti degli uccelli acquatici svernanti in zona di Venezia e avevamo circa 14.000 oche.
Sì.
E oggi sono di nuovo in questa zona e ce ne sono circa 1.000-2.000, quindi no, non è assolutamente troppo presto, hanno già cominciato a ritornare verso nord.
Le ragazze si muovono, non stanno mica lì, ecco.
Esatto.
Sono ragazze dinamiche. Allora, torniamo perché siamo veramente in chiusura e quindi mi serve proprio una battuta. Letizia Campione, scienziata, donna, questioni, prospettive, difficoltà?
Beh, difficoltà certamente, e in Spagna la situazione a livello di genere è simile a quella italiana e devo dire che è sempre maggiore il numero di donne che c'è anche nel mio ambito ornitologico. Attualmente sono in un gruppo di ricerca principalmente costituito da donne, il che è un'eccezione.
Bello.
Però ecco, insomma, la collaborazione anche con ricercatori ovviamente è fondamentale, è una questione di di unire le forze.
Certo.
E io velocemente, siccome mi occupo anche di realizzare una rassegna delle tesi di dottorato in ordinologia realizzate da studenti italiani sia in Italia che all'estero, che pubblichiamo sulla rivista Avocetta, rivista scientifica di ornitologia italiana, negli ultimi quattro anni effettivamente ho notato un aumento della proporzione delle donne, che, di ragazze che effettivamente sono anche in ambito ornitologico, che è sempre stato un po' un mondo più al
maschile, decisamente. E poi Maya Pastres, anche a te la stessa domanda, e ti chiedo di essere anche tu molto sintetica, scusami.
Come ha detto Letizia, anch'io vedo che questo è un mondo, diciamo, prevalentemente maschile, ma che negli ultimi anni le donne in questo ambiente stanno crescendo, e quello che mi piace vedere è che c'è anche, sembra di percepire, insomma, anche una cooperazione tra loro e una valorizzazione di, insomma, anche nostra in questo ambiente, quindi credo che ci sia un miglioramento della situazione, ecco.
Bene, meno male, così chiudiamo in positivo. Intanto invece ringrazio Riccardo, ne parleremo la settimana prossima. La LIPU ha anticipato i nuovi dati sul monitoraggio degli uccelli di ambiente agricolo e ahimè, insomma, si registra ancora una volta un calo significativo di questi animali. Ma ripeto, grazie Riccardo per la segnalazione, ci torneremo la prossima settimana. Io non so quanto e come ringraziarvi per essere state con me. Sto parlando di Letizia Campione della stazione biologica di Dognana. Dognana del
SIC.
Del SIC.
SIC. Okay. È come il nostro CNR, okay, in Italia.
Grazie.
Di ricerca nazionale.
Grazie, Siviglia, Spagna. E grazie a Maya Pastres del Konrad Lorenz Institute of Ethology. Questa volta parlavamo da Vienna, anche se poi, insomma, come sempre la rete delle ricerche ha pochissimi confini, per fortuna. Grazie a tutte e due per essere state a Considera l'Armadillo. Un abbraccio e buon lavoro.
Grazie Cecilia,
grazie altrettanto.
Grazie mille a voi. Arrivederci.
Arrivederci.
E chiude qui la puntata di oggi, ci sentiamo domani, vi ricordo soltanto, ripeto, Strapiombo questa sera con Gianfelice Facchetti al Museo di Storia Naturale, alla mostra Il Veleno dopo lo sparo, alle 21. Ciao ciao!